Che ne sai tu di un campo di grano? Musica e parole. Emozioni in versi su Radio Ponte Regeneration con Maria Pagano.
O solitude, if I must with thee dwell. O solitude, if I must with thee dwell, let it not be among the jumbled heap of murky buildings. Climb with me the steep, nature's observatory, whence the dell, its flowery slopes, its rivers crystal swell, may seem a span. Let me die, vigil skip, Mombot's pavioned, when the deer's swift leap startles the well-bee from the fox globe bell. Before I gradually trace these scenes with thee, yet the sweet converse of an innocent mind, whose words are images of thoughts refined, is my soul's pleasure, and it sure must be almost the highest bliss of humankind, when to die, whence to kindred spirits flee.
Solitudine. Se vivere devo con te, sii almeno lontano dal mucchio confuso delle case buie. Vieni con me in alto, dove la natura si svela, e la valle, il fiorito pendio, la piena cristallina del fiume appaiono in miniatura. Veglia con me, laddove i rami fanno dimora, e il cervo veloce, balzando, fuga dal calice del fiore l'ape selvaggia. Qui sarei felice anche con te. Ma la dolce conversazione d'una mente innocente, quando le parole sono immagini di pensieri squisiti, è il piacere dell'animo mio. È quasi come un dio l'uomo, quando con uno spirito affine abita in te.
Say my Buonasera cari amici radioascoltatori, ben ritrovati il mercoledì su Radio Ponte Regeneration, la web radio di Ponte Cagnano Faiano, pronti per l'appuntamento mensile dedicato alla poesia con Maria Pagano, musica e parole. Buonasera Maria.
Ciao, buonasera, benvenuti a tutti. Stasera quindi parleremo di John Keats.
Abbiamo cominciato subito, sì, lasciando spazio alle parole, ai testi in lingua originale, e questo è stato possibile grazie alla presenza questa sera di Giulia Senzale. Buonasera Giulia.
Ciao a tutti.
E poi subito in italiano
la voce di
lei,
Pina.
La voce Pina Russo.
Ciao ciao.
Grazie Pina. Allora, c'è un motivo particolare perché stasera abbiamo, come dire, iniziato a parlare di poesia direttamente nella lingua madre. Io non mi sento bene in cuffia.
Non ti senti bene? Io ti aiuto.
Ok, perfetto.
Adesso,
adesso ci siamo. Ok, prima non riuscivo a sentire. Dunque, Keats meritava come altri poeti ovviamente che abbiamo il piacere di leggere, meritava di essere letto nella sua lingua, quindi non direttamente attraverso una traduzione. Perché proprio Keats? Perché Keats è un poeta puro, è un poeta semplice e complicato al contempo, e io voglio definirlo il ragazzo che è nato e che sente addosso la morte. Perché? Perché per Keats la morte, a differenza di altri autori, ha questo, che riesce ad essere direttamente se stesso, provando ad esprimersi attraverso la libertà e l'incanto della bellezza, e si allontana nei versi e rapisce i versi con l'immaginazione. La differenza di Keats, che è un romantico, che alla fine diverrà il romantico per eccellenza, questo romantico inglese, nella realtà è un romantico scollegato, è colui che ha rotto subito la mediazione con il mondo, con l'io, non c'è quella forma soggettiva di orgoglio e di innalzare i versi per legarli ai suoi luoghi. È paradossale, alla fine vedremo che questo romantico morirà lontano dalla sua Inghilterra, arriverà a Roma e già aveva preannunciato in qualche lettera che aveva necessità appunto di provare, di respirare, di sentire la terra italiana. Quindi già nelle lettere, stasera un piccolo assaggio. Sì, lui ha scritto tantissime lettere, e le lettere spesso lui dirà che sono il ponte verso la poesia. Quando lui non riesce a scrivere poesie, scrive lettere. Quindi le due opere e queste due forme per esprimersi in realtà sono collegate, e la verità è molta nelle lettere, perché c'è una perfezione di Keats che noi ritroveremo nelle odi che io volutamente stasera ho evitato, Pina e anche Giulia. Ho preferito partire dalle parole proprio quelle meno conosciute.
Ci dici qualcosa sulla la poesia appunto che abbiamo ascoltato in apertura?
Allora, la poesia...
Come si chiamava?
Allora, questa poesia è appunto, chiedo scusa, Solitudine se vivere devo, ed era il punto e l'incrocio di portare, cioè questa necessità quasi forzata di cercare attraverso la solitudine quella parte che lui sa di avere, perché conosce molto bene l'umanità, Keats, però sa anche che questa umanità, a differenza degli altri poeti e scrittori romantici, è un'umanità che deve imparare non a cogliere l'attimo oraziano del carpe diem, sì, ma deve guardare la bellezza e al contempo lasciarla andare.
Che bello.
Scusami, c'è una cosa che va subito collegata, sì, perché sapete che io poi quando parlo creo dei cerchi concentrici. e per andare in profondità. C'è questa ode, no? Questa parte che io non ho voluto riprendere del suo amore per la Grecia, Pina, che tu ami tanto, e nella realtà l'urna greca, lui per la prima volta, che è ancora esposta al British Museum, guardando appunto queste parti portate via dal, non si sa se realmente si regalate o portate o rubate, trafugate appunto dalla bella Grecia appunto, e guardando queste opere, lui dirà: c'è questa particolarità di due bocche che stanno per baciarsi ma non si baciano, e la bellezza è quella, perché la bellezza delle cose che non accadono è in realtà l'eternità. Questa eternità lui l'aveva colta, ecco perché lui va forse a morire anche lontano, forse, io non credo, e questo è un mio studio personale, sì, su tutti gli scrittori e poeti che nella realtà hanno vissuto la malattia della tisi, no? E lo dirà anche molto bene Thomas Mann nella Montagna Incantata, lo dirà Sergio Corazzini, cioè c'è quest'alito della morte che in realtà queste persone sentivano, convivevano e addirittura trovavano la bellezza nella morte, c'era questa serenità, questo distacco, e lui tutto questo lo porta nelle sue opere.
Benissimo, quanta emozione in queste parole, in queste riflessioni. L'intento di Musica e Parole è proprio insieme respirare la bellezza della poesia, e ci fa piacere che da casa già stiate interagendo con noi, continuate a farlo, magari suggerendoci qualche verso, perché no, proprio di Keats, un autore che non ha bisogno poi di tante presentazioni ma di lucide riflessioni come quelle di Maria. E c'è Sabrina che scrive: quando l'allievo supera il maestro.
Ciao Sabri.
Grazie, quindi riferendosi alla lettura di Giulia. Sabrina, è così.
Si semina.
Per alcuni aspetti c'è anche la complicità del DNA, ma diciamo così. Quindi continuate a scriverci, appunto, suggerirci versi, magari citazioni, riflessioni di Keats. Noi abbiamo soltanto iniziato,
certo,
questo grande viaggio alla scoperta di un autore che possiamo dire, sebbene si sia definito un uomo il cui nome è stato tracciato sulla superficie dell'acqua, la sua poesia invece aveva un peso specifico molto molto più,
vero, vero,
più ampio. Allora ci ascoltiamo il prossimo pezzo di Finn Anderson con In the Gods. Finn Anderson è molto, lo vedo un po' kiziano come personaggio,
sì.
Devi sapere che lui è scozzese.
Quindi
ha portato il piano da autodidatta, un po' come Keats, che era autodidatta della poesia,
sì,
no?
Sì.
Lui è autodidatta di piano e fa concerti nei saloni delle persone che lo ospitano.
Che bello, dai!
Ci ascoltiamo In the Gods.
Bene.
Later, waiting for someone to speak. I lie here, I wait for some kind of sensible streak. I went in for the kill, and now it's killing me. A day by day, if we were still up in the gods, then you could have your way. But it's late and I'm feeling this weight on my shoulders, growing heavier. Find it. just haven't found it yet. Summer nearly over, where will we go? Locked in together when it starts to snow. There's no keeping me back to back up in the gods together sleeping. We might both hear what we fear in our ear when we talk in our sleep. You might hear me say weird things in my bed that I can't go without. But these things leave my head filled with all kinds of doubt. Somebody tell me please how I got myself. This is, but it sure isn't happiness. Maybe we just haven't found it yet. Let's find it before the snow. Let's find it before the storm. 'Cause I've nowhere else to go, and I'll need you to keep me warm. Let's find it before the ice, so when it begins to melt, we don't have to pay the price for feeling the way.
To a friend who sent me some roses. As late I rambled in happy fields, what time the skylark shakes the tremulous dew from his lush covert to covert. When a new adventurous knights take up their dinted shields, I saw the sweetest flower wild nature yields, a fresh blown musk rose, towards the first that threw his wits upon the summer. Graceful it grew, as is the one the Queen Titania wields, and as I feasted on its fragrancy, I thought the garden rose it far excelled. But when, oh else, the roses came to me, my sense with their deliciousness was spelled. Soft voices had they, that wet tender plea, whispered of peace and truth and fretfulness unquelled.
A un amico che mi ha mandato delle rose. Era il tempo in cui l'allodola scuote via la tremula rugiada dal trifoglio colorato. Vagavo per campi felici quando di nuovo cavalieri arditi lo scudo ammaccato sollevarono e vidi il fiore più dolce tra le cose create. Cresceva, appena sbocciata, la sua dolcezza prima gettando all'estate. La rosa muschiata, graziosa come la bacchetta che Titania regge. E mentre mi pascevo della sua fragranza, più odorosa della rosa di giardino, mi giunsero, Wells, le tue rose. Un incanto prese i miei sensi alla loro delizia. Avevano voci soavi, che con tenero pianto, di pace parlavano, di verità e di mai spenta amicizia.
E questo componimento ci porta a parlare di uno degli aspetti, dei temi importanti poi della poesia e della vita di John Keats. Per chi si fosse appena collegato, è l'autore che questa sera mettiamo un po' sotto la lente di ingrandimento a Musica e Parole, il programma che vuole creare un po' un nuovo dialogo tra la musica e la poesia. Amicizia fondamentale per un autore dalla sensibilità epidermica, io direi, quale è quello di cui parliamo questa sera. Un'amicizia che poi vediamo e possiamo comprendere nella profondità del rapporto se leggiamo un po' le tante lettere che ha scritto. Pare che appunto proprio gli amici più veri attraverso il mezzo della missiva si aprisse per farsi conoscere in toto, totalmente nella sua sensibilità.
Assolutamente. Beh, in questa poesia e non soltanto in questa, c'è sempre la presenza di questo profondo sentimento, un profondo sentimento autentico, mai cedevole e mai, come dire, trasandato. Ecco, possiamo utilizzare proprio questo termine per indicare che lui coltivava l'amicizia, ci credeva profondamente. E l'amore e l'amicizia per Keats erano sullo stesso piano. Vedremo che morirà, si allontana dall'amore, e un romantico, magari un romantico canonico, quello accademico, quello dei salotti, quello laureato, come poteva essere Shelley, Brown, eccetera, Byron, chiedo scusa, nella realtà che cosa avrebbe fatto? Avrebbe vissuto la malattia, la morte, in un letto con accanto l'amore che magari andava, come dire, a tergere il sudore, le carezze, quindi voleva il conforto. Lui si è allontanato da tutto questo. Accanto,
aveva
in realtà
degli amici stretti.
Aveva questi amici e poi in realtà un amico che non era neanche tanto amico, va detto, perché l'amico che lui nella realtà diciamo aveva questo grande sodalizio e anche di vicinanza era appunto Charles Brown. E lui nella realtà poi si allontana verso la fine. Tornando all'amicizia, in questi versi cogliamo proprio la gioia di ricevere il simbolo di un fiore, attraverso un fiore. Cioè c'è una grande profondità, e nei due testi notiamo come in quello originale è pieno di aggettivi. Non dimentichiamo che l'inglese questo c'ha, che essendo proprio una lingua dove per definire qualcosa è necessario abbellirlo con 3.000 aggettivi. In italiano e anche in altre lingue purtroppo apparirebbe per un traduttore, questa è la motivazione anche della presenza stasera di Giulia in questa lettura. Un attento lettore lo nota questo, e anche i vari studiosi, ovviamente non è che abbia fatto questa scoperta stasera, però nella realtà la poesia di Keats è pregna di aggettivi. Io definirei questo poeta, cioè nei suoi passi raccoglie sempre le atmosfere e le deve spogliare, le deve vestire e spogliare al contempo, perché alla fine in questo passaggio della poesia che è immaginaria e che ci porta nell'oltre spesso, viene spezzata, e spezzandosi noi raccogliamo questa grande meraviglia che riempie, perché immergersi in Keats è lasciarsi andare a fondo. Però poi risali, e più vai a fondo e più riesci a cogliere quell'ossigeno di cui hai bisogno. Cioè questa è la grandezza e l'unicità di Keats. In lui c'è, e qui purtroppo devo dirlo,
sì.
Subito possiamo cogliere alcuni aspetti in parallelo col grande Leopardi dove noi andiamo a attraversare, sempre romantico, andiamo a attraversare da una parte il passero solitario, dall'altra parte ovviamente l'usignolo, questo cinguettio, sì, ma questa grande solitudine, e poi ritroviamo appunto
questa meraviglia di fronte alla natura,
di fronte alla natura, però ecco un modo diverso anche di vedere la natura, molto fermata, a un certo punto criticata da Leopardi, però non voglio cadere nel gioco in generale, no, dei professori di porre sullo
Maria
stesso piano, era giusto per prendere anche un attimo quello che è un altro autore. Poi ce ne, ovviamente ce ne allontaniamo e ritorniamo sempre a quello che io dirò fino alla noia, che entrare nei libri significa entrarci nudi, entrarci con la nostra intelligenza, e a tal proposito scompaginando quelli che sono
leggerci qualcosa,
i nostri piccoli accordi che poi ovviamente vado
va bene mentre ti prepari,
sì,
Maria,
sì,
così diamo pure il tempo alla regia, cioè, perché mi sembra di aver capito che voi ci hai riservato una chicca per noi. Da casa continuano a scriverci, c'è Marina che dice buonasera, bellissimi e bravissimi, presente, ci manda un bacio a te. Marina, magari scrivici di qualche suggestione chiziana, se appunto anche tu hai letto qualcosa di questo grande poeta, stimolaci, facci una domanda, qualcosa. Domenico che appunto ci sta guardando e ci manda un sorriso, vedi che la poesia fa bene,
ci fa solo piacere, molto. Tratto dalle lettere, e non diremo neanche quale, le intelligenze sono atimi di percezione, sanno e vedono e sono pure. In breve sono Dio. Ma com'è che si formano le anime? Come fanno queste scintille che sono Dio ad acquistare identità, così da avere ciascuno una beatitudine propria dell'esistenza? Come se non tramite il mondo. E proprio questo è il punto su cui vorrei insistere, perché credo che ci sia un sistema di salvazione più valido di quello cristiano. Questo si realizza attraverso tre grandi elementi. Questi tre elementi sono l'intelligenza, il cuore umano, distinto dall'intelligenza o mente, e il mondo, o lo spazio materiale dove si incontrano la mente e il cuore, con il proposito di formare l'anima, o l'intelligenza destinata a possedere il senso dell'identità. Riesco a fatica a esprimere ciò che vedo, ancora solo vagamente, e tuttavia credo di vederlo. Perché possiate giudicare meglio, proverò a spiegarmi nel modo più semplice. Chiamo il mondo una scuola che ha lo scopo di insegnare a leggere ai bambini. Chiamo il cuore umano, il libro che si usa in quella scuola, e chiamerò il bambino che impara a leggere l'anima fatta da quella scuola e da quel libro. Non vedete come è necessario un mondo di dolore e di affanni per educare l'intelligenza? Io penso che...
Maria, questo non potevi non proporre questo,
no,
questo
io,
passo.
No, io mi emoziono tantissimo e...
E poi in particolare un insegnante non può non emozionarsi davanti a queste parole, dai.
No, è che...
Quante anime...
Non lo so, però...
Però tu sei una di quelle... Se mi posso permettere di dirlo, perché mi viene veramente dal cuore, che queste anime le coltiva e sa farle venire fuori.
Grazie, però io quello che volevo dire è che a 53 anni emozionarsi su dei versi che uno magari ha studiato all'università, che così ci si imbatte, vuol dire che la poesia è viva. La poesia è viva, per cui altro che acqua. Ha fatto bene quando ha scelto appunto di farsi seppellire a Roma, in questo cimitero cattolico.
Ancora e oggi si può andare sulla tomba di Keats.
E io ancora scompaginando, perché sapete che sono una persona impulsiva, devo dire subito una cosa. Non volevo dirla, ma la dico. Sapete che 3 anni fa è morta mia sorella, no? E nella realtà si era aggravata tantissimo, e ogni venerdì io salivo su a Genova, e una volta sapevo che ormai, insomma, lei stava proprio come stava, non poteva, insomma, più vivere. Io ho chiesto a mio fratello di fare una piccola deviazione, e ho anche chiesto scusa a mia sorella di questo, e io sono andato sulla tomba di Keats per prendere tutta la forza per salutarla. E quindi Keats è qui.
È nel cuore.
Una parentesi che
ci vuole perché
è legata alla letteratura, quindi
sì,
al di là di questo.
Come spesso ci diciamo, no? Qui emozioni in versi, a musica e parole.
Okay,
e quindi con i versi viaggiano le emozioni.
Lui l'ha detto però, che il dolore in realtà affina e fortifica l'intelligenza. Questo non significa che uno necessariamente deve soffrire, però nella realtà è un cammino che ci spetta, ma non necessariamente quello conclusivo. La sofferenza è fatta di tante cose, ma allo stesso tempo ce ne fa capire tante altre.
Ci ascoltiamo Dreams di Doreen Levy, ore 20:37 su Radio Ponte Regeneration.
Oh, I can smell you. Oh, I do. Just saw you. Oh, I did. Oh,
happy's England, I could be content. Happy's England, I could be content to see no other verdure than its own, to feel no other breezes than are blown. Free stalwarts with high romances blend. Yet do I sometimes feel a languishment for skies Italian and an inward groan to sit upon an Alp as on a throne. And I'll forget what word a wandering meant. Happy's England, sweeter heartless daughters, enough their simple loveness for me. Enough their widest arms in silence clanging, yet do I often warmly burn to see beauties of deeper glance, and hear their singing, and flow with them about the summer waters.
Felice l'Inghilterra, io potrei contentarmi di non vedere altro verde che il suo, di non sentire altra brezza che quella che fra gli alti suoi boschi soffia, mescolata con antiche favole. E tuttavia, a volte, sento un languore per i cieli italiani ed un intimo fremere al pensiero di sedermi su una cima alpina come su un trono e dimenticare il mondo e ciò che gli appartiene. Felice l'Inghilterra, dolci le sue sincere figlie, mi basta la loro bellezza semplice, mi bastano le loro braccia candide che mi stringono in silenzio. Eppure, spesso, ardo tutto dal desiderio di vedere bellezze dallo sguardo più profondo, udirle mentre cantano e con loro vagabondare sopra le acque d'estate.
Che meraviglia, e ci tengo ancora a ringraziare e a mettere in risalto il grande lavoro delle nostre voci, di Pina, questa sera anche di Giulia, perché veramente ci stanno facendo venire la pelle d'oca. E poi ci tenevo anche a sottolineare il fatto che Giulia stasera è qui oltre che per il suo inglese, proprio per Kids, perché sì, è insomma una grande estimatrice ed appassionata della sua poesia, quindi questo ci fa piacere. E anche il nostro intento è anche quello di avvicinare quanti più giovani possibile alla poesia. Non è merito nostro questo, al massimo è merito di Maria.
No.
Ma assolutamente, amici che ci state ascoltando da casa, scriveteci delle vostre suggestioni letterarie riguardo Keats, o magari collegamenti tra Keats ed altri autori. Abbiamo ascoltato questa come dire, questa dichiarazione d'amore un po' per l'Italia. Verrà in Italia poi Keats a trascorrere gli ultimi mesi della sua breve esistenza. Quando andate a Piazza di Spagna e guardate una scalinata di Trinità dei Monti, a destra quella era la casa di Keats, dove ha vissuto gli ultimi giorni, e c'è anche un museo memoriale dedicato a Keats e a Shelley, quindi comunque due grandi poeti romantici inglesi. E quindi qui ritorna l'amore per l'Italia. Mi è piaciuto anche in questo caso la sua estrema sensibilità, no? Alla bellezza, che è la bellezza della poesia, che diventa poi anche bellezza della natura. E, Maria, per quanto riguarda Keats, c'è stato anche un film, no? Che magari potremmo consigliare agli amici a casa, che è Bright Star di Jane Campion, su questo autore. Tu l'hai visto, che cosa ne pensi?
Allora, mi fa piacere che tu abbia fatto questa domanda, perché noi in tutti i modi, diciamo, proviamo sempre a spingere e a far conoscere attraverso varie strade la musica, appunto il cinema, spesso anche la fotografia, qualche volta abbiamo utilizzato ogni mezzo illecito. E allora questo film, nella realtà, per chi non conosce Keats, è comunque un terreno accessibile per alcuni versi per avvicinarci all'opera di Keats.
Però forse è un po' riduttivo.
Però ecco, è un po' riduttivo perché innanzitutto nel film però si racconta, ecco, questa fulgida stella che in realtà trattasi di Fanny Brown, che è appunto l'amore di Keats. Appare proprio il personaggio, concentrandoci su Keats, su John Keats, nella realtà lì sembra un bambino uscito dal collegio, tutto precisino, sempre ben vestito, viene poco fuori anche la sua solarità, perché una cosa che ci tengo a dire, prima abbiamo parlato ad esempio di Leopardi, no? Del dolore. Dobbiamo un po' smetterla anche a scuola di insegnare, di far passare ai ragazzi, spesso i ragazzi si allontanano dagli autori o
questo è triste.
Perché viene presentato uno scrittore, un poeta in maniera falsata. Cioè bisogna un attimino far capire che tutti gli esseri umani hanno dei momenti bui della vita,
è inevitabile,
ma sono anche persone allegre, cioè anche John Keats, certo, sì, è morto a 25 anni,
però
la
uno
sua...
che si emoziona per un raggio di sole, no, mi sembra una persona tutt'altro.
C'è un episodio bellissimo di Keats, che è questo, che lui a un certo punto da ragazzo a scuola ha dato un pugno al suo insegnante, che è una cosa bellissima, io quando lo lessi mi piacque molto. Quindi non ci troviamo di fronte a un ragazzo che vive un dolore perché è morta la madre, perché è morto il fratello di Tisi, e quindi è ovvio, è una persona che ovviamente sa quale sarà purtroppo l'epilogo della sua vita. E poi che cosa possiamo dire, per esempio, quando si parla di Keats, uno dice quando era giovane, ma Keats è morto a 25
giovane.
Anni,
sì, sì.
Quindi questo ragazzo, che dopo poco è morto anche Shelley, voglio dire, sono delle figure che vanno rispettate anche a livello cinematografico. Io personalmente non mi è piaciuto perché sembrava sempre in quel film, una bellissima fotografia e la regista, io l'adoro, no? È colei che ha fatto appunto anche Lezioni di piano,
Lezioni di
per
piano,
cui parliamo,
sì,
di una grande, in parte il film è riuscito, però io adesso non è che voglio fare,
diciamo, però per avvicinarsi,
per avvicinarsi va bene, però ecco, la figura di Keats ne esce un pochettino troppo idilliaco e anche un po' troppo sofferta, è un poco come dire aver preso il poeta e averlo messo in una stanza chiusa. Lui invece era anche battagliero, come ho detto, quindi credeva, e comunque un fratello che si è occupato di altri fratelli, per cui esiste anche questo senso pratico. Forse ovviamente per motivi anche di riduzione non si può fare, però amo sempre vedere gli autori e anche i registi quanto più si possono avvicinare alla figura di uno scrittore o di un poeta, ed essere veritieri davvero, non creare la favola, oppure non creare la favola, creare la favola in parte, ma avere l'assaggio un po' di tutto. Lì esce soltanto appunto questa figura poeta, sì. Poi sembra anche tutto semplice, invece la vita non è stata così semplice. Lui ha dovuto rinunciare all'amore perché non aveva il denaro,
sì,
la famosa dote maschile,
esatto,
potremmo,
sì,
dire,
sì, sì.
Per convolare o comunque per vivere con questa donna, cioè del tormento. E possiamo parlare anche un attimo di questo Keats puro, che non è un contadino, ma io voglio vederlo in questa veste. Una persona che ama tanto lo studio. A volte io dico ai ragazzi, do dei voti a livello di contenuto e non di forma, perché laddove ci sono dei compiti sterili e senza errori, io mi limito a mettere 6. Ma quando vedo un compito anche con degli errori gravi, con un contenuto che ti smuove, dove voglio andare a parare adesso, e che Keats commetteva anche degli errori, era sgrammaticato, non osservava la punteggiatura, il suo affanno non perfetto a livello di Shelley oppure di Byron, no? È chiaro, è palese, però lui ha buttato giù le colonne di questo romanticismo così perfetto, così fatto del tè delle cinque,
accademico, ma
così a volte finte, dove c'erano queste montagne dove la gente si buttava, questo Sturm und Drang e tutta quella che poteva essere la forma lirica del contenuto e di quelle forme già confezionate, di quella poesia così precisa, con l'epifora, con la rima, con l'enjambement. Ma lui tutto questo non lo vedeva, perché sapeva che la sua stessa poesia era la sospensione di questo non arrivare alle cose. Questa è la grandezza di Keats, e questo perciò mi muove il sangue dentro quando si legge Keats. Spesso addirittura i critici in alcuni suoi versi,
e la critica non è stata,
sì, ad esempio proprio nell'ode, quella lì dell'usignolo, loro alla fine non sanno per una virgola, chiedo scusa, l'ode, quello dell'urna greca, no? Non si sa alla fine se Keats che parla oppure l'urna greca, perché ha messo un po' di virgole così, ma prendiamolo per tutte le interpretazioni, cioè prendiamolo realmente per quello che è. La poesia è un impasto, ed è un impasto irripetibile, ripeto, ne possiamo dare tutti gli ingredienti, ma la poesia è unica e Keats è una creatura unica.
Sicuramente viene fuori appunto quello che è il suo genio. Ha comunque studiato, infatti ha ripreso molto, no, Spencer, Shakespeare,
sì.
Lui è andato,
non dimentichiamo,
andato a scuola,
l'allenamento epico con Endimione, no? non dimentichiamo, perché lui lì ha buttato tantissimi versi, è stata la palestra della sua aspirazione poi massima delle odi, perché lì poi alla fine,
quindi, nonostante tutto conosceva, e il fatto è che non si è sentito di non assecondare, secondo me, il proprio genio ad un certo punto.
Certo, ma poi vogliamo parlare anche di una Inghilterra snob, di una Londra molto snob, che comunque non era tanto ben visto. Lui
la critica non fu favorevole, assolutamente, tanto è vero che si, insomma, cominciò a serpeggiare questa leggenda,
anche
secondo
po'...
la quale lui fosse morto proprio per
dolore. Io questo non lo accetto,
e pare che Byron abbia anche rimosso i riferimenti,
sì, perché poi tanto amici non erano proprio tanto amici,
dalle sue opere, proprio per non avere, per non sentirsi in colpa.
Ed ecco che
questo.
Qui mi torna un flashback, no? Ricordate un pochettino, per esempio, la critica mossa soprattutto a Napoli nei confronti di Leopardi, no? Cioè lo massacravano alla grandissima e lui reagiva male, e anche Leopardi non è che stesse tanto ben messo fisicamente,
esatto,
no? In salute. Quindi vediamo che ci sono alle volte queste porte sbarrate, chiuse, perché sempre gioco forza, dicevamo, pure l'altra volta parlando un pochettino di quello che è il mondo editoriale oppure quello della critica, si fa passare a volte il pacchetto ben confezionato che può arrivare alle persone dei salotti,
sì.
Lo dicevamo anche con Goliarda Sapienza l'altra volta,
sì.
Quindi vedete che alla fine io dico sempre, un poeta o una creatura, anche senza mettere nessuna etichetta, alla fine dice quello che sente, il cuore intelligente, il cuore che non ha regole.
Ci ascoltiamo California Lullaby di Josh Woodward, e poi arriviamo veramente alle fasi finali di questa puntata, ma le sorprese non finiscono qui, quindi restate con noi.
Like a wave, your snow boots soles thought chafed. You left your heart in paradise. You left it all to roll the dice with me. And I will shake away the cloudy sky. Cares away. Sand between my toes, your hands beneath my clothes. The memories of golden days when we first met and parted ways too soon. Distance lost. Its flight. When you lay down at night, without a map you chose your heart. Now we are one, but you're still far from home. So let me shake away the cloudy skies with the California. We'll put our toes up to the fire, and I will sing your cares away. And when you're frozen with desire, we'll put our toes up to the fire, and I will sing your cares away. I know it feels like spinning wheels, digging you much deeper in the snow. Calls, the winter thaws, and you will watch the river start to flow. And in that place, the empty space will fill you with a warm embrace. And I will hold you tight until it's home. And I will shake away the clouds. Let me take you back to paradise. All you gotta do is close your eyes. And when you're frozen with desire, we'll put our toes up to the fire, and I will sing your cares away.
Chi è il poeta? Lo voglio vedere. Su, muse, fatemelo incontrare. È l'uomo che ad ogni altro uomo è uguale, sia il più povero dei poveri o di sangue reale. Può somigliare a qualsiasi cosa degna d'ammirazione e sulla scala dell'essere sta tra la scimmia e Platone. Oppure è l'uomo che, sospinti lo scricciolo e l'aquila che sono in lui, riesce sempre a dar via libera ai propri istinti. Ha ascoltato il ruggito del leone e può raccontare quel che la sua aspra gola espone. L'urlo della tigre per lui è armonia. Risuona infatti al suo orecchio come fosse la sua lingua natia.
Where's the poet? Show him, show him. Where's the poet? Show him, show him. Muses nine, that I might know him. This the man, who is the man? He's an equal, be he king, or the poorest of the beggar clan, or any other wondrous thing. A man might be the twixt tape and Plato. This the man who with a bird, wren or eagle, find his way to all his instincts. He hath heard the lion's roaring, and can tell what his horny throat express, and to him the tiger's yell comes articulate, impressed on his ear like mother tongue.
Chi è il poeta? Mostratemelo. Noi prima, Maria, ci siamo un po' dilettati.
Sì.
Volevi leggere, di la verità. Ti
no,
interrotto.
No, non volevo leggere, volevo appunto.
No, perché ho visto il tuo sguardo illuminato.
Prima. No.
Ok, io no, credevo volessi leggere qualcosa
magnifiche
all'improvviso.
Voci, me ne guardo bene.
Ci siamo divertiti prima a mettere un po' in risalto, no?
Sì. Oh,
come poi la traduzione italiana non sia poi pienamente rispettosa del senso originale, quindi del componimento in lingua originale.
Che è ovviamente un'osservazione la nostra, diciamo, molto ridotta in maniera semplice,
sì.
No? Perché qui c'è un where e lì ovviamente è tradotto con un chi, quindi dove è il poeta, chi è il poeta. Ovviamente non possiamo entrare nel meccanismo del lavoro di un traduttore che deve rispettare, come diceva Pina, ovviamente
metrica,
la sonorità, la metrica e quant'altro, però
incide sul senso,
però cambia tutto, no?
Sì.
E quindi io sinceramente, se qualcuno dovesse un domani, qualora dovesse mai avvenire che qualcuno insomma
vuole tradurre in cieco le tue poesie,
no, è in cieco appunto, ecco un po' se cambia il senso un po' la cosa non mi farebbe
Maria,
tanto
Maria, ci saremo noi comunque
a difendermi,
a tutelare.
Mi farebbe piacere, perché ecco, questo dove e chi è sono proprio due domande completamente diverse.
No, ma come anche dicevamo, show him e lo
guardalo,
voglio vedere,
certo,
insomma mostratemelo e volerlo vedere, è un po' diverso.
Ma una piccola osservazione, bello, diciamo di parte, perché io ovviamente mi metto a favore di Keats e non del traduttore, lasciando questo where is, dov'è? Dov'è per Keats, nel porsi questa domanda, dov'è, evidentemente si sta cercando, no? E quindi chi si cerca in realtà sa che non deve restare nel posto dove vive e va a cercarsi altrove. Tutta la vita di Keats in realtà è un viaggio. È un viaggio che poi Pina ci dirà che tipo di viaggio è, o ce lo dici adesso, Pina?
Io lo voglio dire attraverso questa frase,
certo,
bellissima,
infatti,
di Keats, che riassume un po' proprio tutta la sua poetica. Dice lui: oh, se solo potessi avere una vita di sensazioni invece che una vita di pensieri. Ha detto tutto.
E questa, e questa per me è la risposta a dov'è il poeta, perché il poeta non deve parlare. Il poeta lascia le tracce delle sue sensazioni e Keats in maniera magnifica, eccelsa, è riuscito proprio a dare tutto questo. La cosa che in finale, siamo quasi in chiusura,
sì,
mi preme di dire: non vi fermate mai all'apparenza delle poesie o dei brani antologici. Le antologie io le eliminerei. Nel senso che non
chi
deve essere mai veicolato soltanto quello che è stato scelto da qualcun altro. Il bello in realtà, oppure la bellezza, che cos'è? La bellezza è proprio la sospensione, è proprio questo
come
fermarsi.
Detto, l'interruzione.
Sì, e questo orizzonte.
Questo bacio che sta per avvenire
ma non che non ci sarà. Ed è poi anche una scelta, noi dobbiamo fare in modo che la bellezza sia realmente lasciata al singolo, no? Il vecchio detto: non è bello ciò che eccetera, che non mi è mai piaciuta questa frase, però riempie bene il senso, cioè tutto quello che passa di Keats, così anche attraverso il film, che io in un certo senso un po' attaccato, non confezioniamo le persone e più che mai non dobbiamo confezionare, non è il vassoio dei dolci della domenica. La poesia è qualcosa anche di sporco, anche di cattivo, anche di brutto, perché la poesia deve servire proprio a farci ritrovare, a trovarci.
E come appunto,
se la vogliamo dire con lui, deve servire a darci sensazioni, non a farci pensare. Fermiamoci lì, perché
sì,
quello è lo scopo del poeta, credo.
Sì, allora sì, potremmo pensare, mi è venuta questa cosa di sensazioni inversi. a musica e parole. Musica e parole.
Ottimo.
Noi, come ogni mese, abbiamo provato appunto a stimolarvi, non a presentarvi così qualcosa di confezionato, ma a stimolare la vostra curiosità, a pungolarvi. E la regia, che a nulla sfugge, ha risposto al
grande
nostro,
Bobo.
Ha risposto al nostro quesito, perché con Kids siamo arrivati a 12 autori.
Wow, che
quindi
bello!
12 autori, quasi 2 anni di insomma trasmissioni, e quindi 12
di
stimoli
gioia.
Diversi, sì, sensazioni, sì. Sensazioni diverse. Il tornare poi ogni sera a casa con la voglia di acquistare sicuramente un altro libro, sì, ma di scoprire
un altro autore,
nuove parole, nuove emozioni, ancora come a noi piace proporle in musica. E allora ringrazio anche questa sera questi 12 autori, e compresa anche Maria. Senza insistere, per noi sì, c'è il nostro Mr. Bob.
grazie, insistiamo sempre per la poesia
che risponde. E quindi grazie alla regia, squisitissimo questa sera, comincio da lui, Mr. Bob, le nostre voci Giulia e Pina.
Grazie a voi.
E senza di lei che staremmo qua a fare niente. E Maria Pagano, ciao Maria.
Con grande piacere sempre.
E un saluto a voi a casa da Ernesto C. Ci vediamo il prossimo mese.
Buona Pasqua per una pace vera però.
E non confezionata.
No, assolutamente.
Chiudiamo con Kelly Mays, In Tune.
Stars, you don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the
stars. Sometimes we fight like cats and dogs, but here we are giving it our all. So many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard being an interdimensional ride.
I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for time for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. You might as well get used to this. Death to us part, here healthy or sick. I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi and a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the night time for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. In tune to the stars.
Che ne sai tu di un campo di grano? Musica e parole, emozioni in versi su Radio Ponte Regeneration con Maria Pagano.